Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Cioè, ma lui, per aver sperimentato che prende la bimba, la ondeggia 3 volte facendo oh, le avrei provate tutte prima.
Si chiama già manovra Pellecchi, è già sui libri, eh.
Di qualcosa,
devo dire che nel momento in cui Rossa ha cominciato a parlare, Marco Comollo ha messo, ha fatto partire un pezzo, un brano musicale che sono i Carmina Burana,
sì,
di Carmina Burana,
certo.
E francamente l'immagine che mi si associava era sta povera bimba sul balcone di casa sotto zero a crescere temprata,
certo. Temprata, perché lui figura
come i bimbi di 300, i bimbi spartani.
Io non riesco a capire perché questa mamma affidi anche un solo istante la bimba, sua figlia, a te che
invece,
fai gli esperimenti.
Invece vi devo deludere, perché sono molto,
hai già provato
molto
a lanciarla in alto?
Sono molto a mio agio, a mio agio. Ho scoperto di essere, forse sono stato papà in una vita precedente. Non sono affatto goffo.
Ma cosa
dice?
Tutto da solo fa, tutto
sono
da solo.
Mi piacerebbe registrare una scena in casa Pellecchia e guardando gli occhi della compagna.
Mamma mia,
sbigottita.
Meno male che i bambini sono di gomma.
No. Siete in errore. Sono molto atto a pilotarla.
Il mezzo.
Ecco.
Va bene, arriviamo a noi, Picozzi. Ma hai preso un cagnolino nuovo? Scusa se...
Nuovo.
Hai preso un altro cagnolino?
Ho preso, sì, perché ho lasciato a mia figlia
il golden.
Ah, sì?
Perché?
Perché desiderava in una sua nuova casa avere compagnia con il cane di sempre, e quindi ho preso un cucciolo di cocker.
Ah, ma per lei, non per te?
No, per me il cocker, per lei si tiene la sua adorata Trudy. Io invece riceverò così un altro figliuolo.
Ma vedi che hanno ragione lo zoo, prima o poi avrai un cane che chiamerai Fufi. Perché lo stai prendendo sempre più piccolo.
Comunicazione di servizio, un caffè per il signor Piccolo.
No, devo dire che il compromesso è stato tra un mastino napoletano e un cocker.
Okay.
Io sarei stato per il mastino napoletano, l'avrei chiamato naturalmente o Thor o Nerone,
sì.
Non Fufi.
Thor o Nerone.
Perché Fufi è un mastino napoletano.
Fa strano, infatti.
Complica un po' le vicende.
Va bene, arriviamo a noi. La vicenda complicata di oggi. Qual
la
è?
Vicenda complicata è un cold case. Ma mentre stavo ragionandoci sopra, mi sono imbattuto in una chicca. Cioè, questa storia si incrocia con quella di un amaro tedesco.
Cioè
di un amaro che si chiama Underberg, fondato
Underberg.
Praticamente c'entra con la storia, perché verranno ritrovate 24 bottigliette di Mignon, come quelle che si usavano allo stadio un tempo.
Quelle sono nel frigorifero
allo stadio c'era il caffè Borghetti.
No, c'era lo Stock 84.
Ma anche il caffè Sport Borghetti. Caffè Sport
Borghetti.
Le
bottigliette quelle dei bar,
certo.
Delle stanze d'albergo.
C'era lo speaker a Milano, a San Siro, tanti anni fa, che diceva: se la vostra squadra del cuore ha perduto, consolatevi con Stock 84. Se ha vinto, gioite con Stock 84.
Non mi ricordo
sul discorso del pareggio.
Oltre a dire, ricordiamolo, estintori Meteor.
Eccolo lì.
Questo era il punto emesso.
Quello che mi ha colpito di questo
Fernet, vero.
La casa che produce questo amaro, casa tedesca, è attiva dal 1846.
Come si chiama, hai detto?
Underberg.
Ma di amaro di che?
È amaro di Krauti.
Schifo.
È per quello che sono rimasto un po'.
No.
Ci sono dentro una quarantina di erbe raccolte in tutte le
così
nazioni.
A caso,
in origine.
E per il Krauti.
Misurava un buon 49 gradi di alcol, che lo pone al di sopra di whisky, cognac e compagnia.
Vabbè.
Ma soprattutto quello che mi ha colpito è che tra queste 40 erbe ci stavano i Krauti.
Ognuno mette quello che ha.
Piuttosto berrei un amaro di Würstel, se proprio dovessi.
E comunque
fossi messo davanti a una scelta.
In questo cold case, le bottigliette Mignon di amaro Underberg avranno il loro perché.
Scusami, però, i Krauti, perdonami, ma i Krauti non nascono Krauti. Si chiamano Krauti dopo un trattamento, prima non sono verze. Non mi ricordo più, però credo che i Krauti siano quelli stufati sotto
la ricetta. No, probabilmente sono due ortaggi diversi, due verdure diverse.
Il problema è che noi siamo abituati ad assaggiarli con il Wister e naturalmente di solito sono o sott'olio o più spesso sott'aceto, e quindi per noi il sapore dei crauti è il sapore di una verdura sott'aceto, non di certo. qualcosa con cui si fa una.
Sai che ha ragione Tony, oggi è la seconda volta.
Cosa ho fatto?
I crauti sono, c'è scritto, un contorno di verdura, quindi in realtà sì, non è verdura. La verdura che si chiama così, ma è la preparazione, mi viene da pensare.
No, vedi, i crauti ottenuto per salatura e fermentazione crudo?
Eh sì, sai,
del cavolo cappuccio. Eccolo lì, sì, il cavolo cappuccio trattato diventa crauti.
Quindi Wikipedia okay. è un contorno, cioè non è, vedi che non lo sapevo, io pensavo fosse una varietà che si chiama proprio kraut. Invece no.
L'altra curiosità che stavo vedendo sempre sull'inesauribile, ineffabile Wikipedia è che esistono due sedi in cui viene prodotto questo amaro, in Germania e in Brasile.
Così.
Beh, sai che però Germania e Brasile hanno una...
L'hanno portato in
hanno un inquietante...
Molto inquietante.
Post
bellico, certo. E perché lo spieghiamo, per chi non lo sapesse, alcuni gerarchi criminali nazisti riparavano in Brasile approfittando di una legge che li accoglieva senza troppi problemi.
Ma mica soltanto loro, c'è stata proprio un'immigrazione di tedeschi in Brasile ancora prima.
Sì,
quindi...
Brasile e Sud America, perché anche in Paraguay...
Non è che tutti i tedeschi brasiliani...
No, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe
altro. Ci sono molte opere di fiction. I bambini venuti dal Brasile mi pare fosse un
film. Sì, un film, certo.
Meraviglioso, peraltro.
Sì, con Laurence Olivier, cioè con un cast stellare. Comunque il caso di oggi è un caso di una perpetua trovata morta ed è un cold case, cioè un caso che è avvenuto negli anni 70 e non è mai stato risolto. È avvenuto nel 73 con la precisione, il 7 novembre del 1973, e devo dire che continuiamo ad andare incontro nelle situazioni di cronaca di oggi a casi che non si risolvono, vengono riaperti dopo anni. E il fatto è spiegabile in maniera molto semplice. I cold case, si può anche fare una sorta di valutazione statistica su quale cold case si potrebbe riaffrontare con i moderni strumenti. Se tu ad esempio sulla scena del crimine di un delitto di 30, 40, 50 anni fa raccogli correttamente le prove, le tracce, gli imbusti, le conservi, allora con le tecniche moderne, con le nuove analisi del DNA, sapete quanto sangue ci vuole per fare un'analisi del DNA?
Una goccina?
Troppo. Due cellule.
Addirittura?
Con due cellule è possibile riuscire a, se sei fortunato ovviamente, ma il limite minimo sono soltanto due cellule.
Quindi per dire, se tu ti mangi, quando ti mangi una pellina che ti esce quel micro goccino di sangue, è già tantissima roba.
No, ma non c'è bisogno il sangue, nel senso che il DNA è anche da cellule di sfaldamento della pelle.
Cioè, basta toccare un oggetto, no?
È tipicamente quello che tu lasci sulle chiavi di casa quando giri le chiavi nella toppa, tenendole tra indice e pollice, quelle poche cellule di sfaldamento sono sufficienti. Io ricorderò sempre un caso avvenuto dalle mie parti dove abitavo, in quel di Busto Arsizio, dove un caso di una rapina venne risolto perché una classica vecchietta rompiballe in coda a uno sportello della banca notò che il tizio che gli stava davanti, che poi caverà di tasca un'arma compiendo una rapina, perdeva forfora.
Che schifo, scusa, perdona.
Hanno raccolto due scaglie di forfora e lì sono riusciti a beccare il DNA.
La Stoppelli è corsa in bagno e qualcuno le sta tenendo la fronte.
Ma la storia di oggi qual è invece?
La storia è di un cold case, di una perpetua uccisa nel 1973.
Okay.
Questa perpetua è poi passata...
Me lo sono scordato.
Come... il delitto appunto della perpetua e con altre... il delitto di Santa Gertrude.
Quindi andiamo con la prima parte della scheda.
Occhio, anzi orecchio, alla canzone che mettiamo dopo. Forse l'abbiamo già messa una volta, ma secondo me l'avevate rimossa sta canzone qua.
Uccidere chi si ama. Uccidere e tormentarsi per aver perduto per sempre la persona amata. Questo è il paradosso e il dramma del delitto passionale. Quando emozioni e sentimenti divenuti incontrollabili finiscono per spezzare un'esistenza apparentemente normale, persino ordinaria. Ma perché uccidere e condannarsi alla sofferenza? Le risposte sono molteplici, anche se in realtà i fattori egoistici che si manifestano attraverso azioni di bisogno e di possesso totale dell'individuo amato sono quelli più concreti e costanti nel tempo. La gelosia, in tutti i suoi aspetti patologici e non, sembra la causa più comune, ma non è l'unico movente del delitto passionale. Ce ne sono altri, importanti e frequenti. L'incapacità di tollerare la fine di un rapporto sentimentale, ad esempio, oppure un amore respinto. Situazioni che spingono a rincorrere una chimera, ad inutili tentativi d'aggancio o riavvicinamento. E quando arriva l'ultimo rifiuto, sembra che la distruzione rappresenti l'unica via di uscita. I delitti della passione sono dunque i delitti dettati dall'impulsività, dalla rabbia, quasi sempre senza premeditazione. Sono i delitti che non cambiano mai, quelli che si ripetono nella storia. Anche se non è sempre facile venirne a capo, come nel caso del delitto di Santa Gertrude. A morire Maria Louise Fleury, vedova Platzgummer, perpetua della parrocchia. Il suo è ancora un cold case commovente, quasi certamente passionale.
Anni 90, uno dei Monacelli,
1990. Il 90, sì. Il produttore romeno Mihai Cretu, che poi si era dato come nome Michael Cretu, che era sposato con Sandra, quella di Maria Magdalena.
Sandra Palta,
era il marito,
perché Cretu sta.
Possibile. E aveva fatto questo progetto, appunto, che si chiamava Enigma, dove la canzone principale era questa Sadness, che non è tristezza, Sadness, è con una E in più, vuol dire sadismo.
Sadismo.
È una canzone che parla di sadismo. Fa ridere che Krauti Cretu, cioè una sonanza, però in realtà, Massimo, sai che non è fatto con i Krauti quell'amaro.
Forse è fatto perché Krauter
vuol dire erbe aromatiche in tedesco. Fa un po' meno schifo. Non è proprio un amaro di Krauti, è un amaro di erbe come quasi.
Ma secondo te qualcuno non ha provato a fare
possibile
l'amaro con le verze?
Però probabilmente Krauter sta per erbe aromatiche in lingua tedesca.
Andrò a censurare Wikipedia, assolutamente.
No, ma magari invece hai ragione tu, però ce lo scrivono in tanti ascoltatori, evidentemente.
Perché su
francofoni.
Wikipedia c'è scritto così? Che...
Sì.
Ah, vabbè.
Può essere, vabbè, che sia una... Poi un dopo riprende di... anche parlando di erbe aromatiche. Non sappiamo se i Krauti fossero tra le erbe aromatiche o siano tra le...
No, non credo.
Andrò ad acquistare su
Amazon. Così l'assaggi ci dici di cosa sa.
Vado a leggermi l'etichetta. Certo che stavo pensando, volevo farvi un test
sui colori?
Come a noi piace il test, vai.
Sulla storia, nel senso che più che un test è capire, verificare con voi se siete troppo giovani. Nel senso che ieri, mentre ero alle prese con un nuovo capitolo del nuovo podcast che uscirà fra qualche mese, scritto da me e Carlo, anzi non mi sono fatto sufficiente pubblicità dicendo che Nero come sangue è stato il podcast più ascoltato in assoluto.
Bravo.
Del 2021. E quindi ci stavo, ecco, in questa storia stavamo parlando di un episodio, perché stiamo andando indietro con gli anni, un episodio della storia che riguarda Cesare Borgia. E Cesare Borgia, ho scoperto appunto leggendo, che in realtà ha incrociato i passi di un altro personaggio epico. E quindi la domanda è: avete mai sentito parlare della disfida di Barletta e di Ettore Fieramosca?
No, abbiamo fatto
figurati.
Mai tre contro tre, niente, non sappiamo niente. Vabbè.
Certo, è una di quelle 10 cose che ti restano attaccate
da quel momento,
da scuola.
Da quel momento che io corro, poi mi volto e uccido.
Non è male, perché già Tony mi ha già fatto una condensazione tra la disfida di Barletta e la sfida tra gli Orazzi e i Curiazzi.
No.
Perché le disfide di Barletta erano 13 contro 13, mentre gli Orazzi e i Curiazzi erano 3 contro 3.
Ricordavo 3, vabbè.
E poi questo mi giro, quando rimango da solo, poi ne ho 3 e mi giro, li faccio fuori uno per uno e sono gli Orazzi e i Curiazzi.
Sempre loro, eh?
No, semplicemente questa cosa di Ettore Fieramosca è saltata fuori perché a un certo punto c'era il Borgia, che notoriamente risolveva tutto sbrigativamente, che è abituato a farsi cadere le fanciulle ai piedi, si stupisce di come mai una giovinetta di Monreale, mi pare Giovanna di Monreale, resiste ai suoi corteggiamenti e poi scopre che è perdutamente innamorata. E di chi? Di Ettore Fieramosca. E allora, che c'entra con i delitti della passione di cui abbiamo aperto? Perché il buon Cesare Borgia alla situazione mette mano alla maniera con cui molti finiscono le storie d'amore attualmente, con una frase tipica: o mia o di nessuno. E quindi il buon Borgia avvelena la fanciulla e
così
il povero Fieramosca si ritrova solo e infelice. Ma torniamo invece alla nostra storia di oggi, perché probabilmente è una storia passionale, perché gli indizi trovati all'epoca sono tantissimi, ma molti vengono trascurati, e quindi si diceva i cold case possono essere poi ripresi efficacemente oggi solo se le tracce raccolte, e ad esempio non tutti sanno, ma devi stare molto attento a raccogliere tracce sulla scena di liquidi biologici e imbustarli in buste di plastica, perché naturalmente con la plastica tutto viene poi contaminato da muffe che distruggono assolutamente i reperti biologici. Una traccia di sangue va repertata e conservata, solitamente le tracce biologiche, in buste di carta.
E allora, il resto di questi consigli su come imbustare
i reperti biologici
vi ridiamo tra poco qui a 105 Friends all'interno di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Sono 11:30 minuti e siamo alla seconda parte di CSI Milano. Dico bene, secondo segmento, sì. Con il nostro Massimo Picozzi.
Stavamo imbustando le prove della scena del crimine.
Sì. Sì.
Devo dirvi peraltro che una delle cose che più mi fa sorridere quando vedo serie televisive americane, di cui sono francamente appassionato, che mi rilassano molto, una delle cose che noto sempre con maggior piacere è quanto contino le telecamere di sicurezza. Voi prendete un episodio qualunque di una serie come SWAT, esiste un crimine in diretta o in poca differita, immediatamente sui terminali, sui monitor della unità SWAT compaiono le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Naturalmente da noi ce ne guasta una su cinque, no scusate, 4 su 5.
Appunto.
E quando non sono assolutamente rovinate, inquadrano zone assolutamente inutili.
Ma perché? Certo, ma non si sa.
Ma perché in realtà, secondo me, la psicologia di chi li acquista è compro un modello, se volete, naturalmente mi ricorderò sempre di quanto avvenuto pochi anni fa, quando lo Stato concesse delle incentivazioni importanti per i sistemi di videosorveglianza. Per cui naturalmente tutti si dotarono, soprattutto gli esercizi commerciali, di videocamere ad altissima risoluzione. Steven Spielberg non ne ha di così
potenti
sì, ma peraltro definite. Fa ridere, non deve essere un problema, scusa se interrompo, un problema di risorse, perché con 30 euro compri una telecamerina da casa con una qualità altissima ormai, no? Quindi non credo sia un problema di...
Sì, ma poi quando per qualche motivo si guasta, il pensiero che l'acquirente fa è: tanto non se ne accorge nessuno e la lasciamo lì come deterrente.
Ma per quello sono anche le telecamere, certo, finte, che si vendono proprio come deterrente.
Certo, peccato che poi dopo, mi pare, una settimana vengono sovrascritte, quindi non servono più, per cui ci sono errori investigativi per cui tu non acquisisci le videocamere. Però volevo concludere invece quello che dicevo prima, cioè qualche anno fa incentivi statali, grandi... videocamere, videoriprese ad altissima definizione, e poi tutto finiva registrato in un hard disk esterno che non era protetto. Per cui il rapinatore del classico drugstore all'americana entrava, rapinava e poi si faceva dare l'hard disk, perché era la cassaforte temporizzata, e quindi manco mal. Ma veramente da noi puoi avere la fortuna di avere tracce biologiche conservate bene che ti permettono di riaprire i casi dopo 20 anni. Ma ci sono anche errori investigativi clamorosi, per cui ci sono zone che non sono assolutamente coperte da... Non è questo il caso di cui andiamo a parlare oggi, appunto, che è questo omicidio di questa povera Maria Louise Fliri.
Sembrava proprio Fufi, come quando ti imitavano lo zoo, te lo devo dire.
Fliri. Mi ricorda una marca di purè, Puffen, sì. PF, non lo so. E comunque andrei sulla seconda parte della scheda, perché così cominciamo a raccontare il delitto.
Andiamo, seconda parte della scheda. Che ora era?
È circa l'una del mattino del 7 novembre 1973, quando il sacrestano della parrocchia di Santa Gertrude in Val d'Ultimo, provincia di Bolzano, viene svegliato dalle urla del parroco. Don Josef gli grida di correre perché l'hanno appena rapinato. Johan, questo il nome del sacrista, si infila in fretta camicia e pantaloni e corre in canonica insieme al sacerdote per scoprire il cadavere di Maria Louise, 64 anni. Qualcuno si è accanito sul corpo della povera donna, presa a calci e pugni, seminuda, imbavagliata e legata ai piedi e alle mani. Giace su un fianco, nel mezzo di una stanza messa a soqquadro dall'assassino. Ha nevicato forte in Val d'Ultimo e ai carabinieri ci vuole un'ora prima di riuscire ad arrivare. Il parroco, interrogato, racconta di essere stato svegliato verso mezzanotte e di avere sorpreso due uomini mascherati e vestiti di nero. Appena l'avevano visto, i delinquenti gli avevano puntato una pistola addosso, ma lui era riuscito a fuggire, lanciando loro una brocca d'acqua. Nello scappare aveva visto il corpo della Perpetua e si era convinto fosse già morta. I tempi non tornano, gli contestano i carabinieri. Don Joseph risponde che è vero. Per una ventina di minuti non aveva chiesto aiuto al sacrestano. Ma non c'è nulla di strano. Era sconvolto, sotto shock, perché un prete non è un carabiniere. Non è abituato a confrontarsi con la violenza e la morte.
Beh, la morte magari sì.
La morte è un po' sì, perché fa per esempio l'estrema unzione, però sì.
Sì, diciamo non la morte cruenta con cruente, calci, certo, pugni, lividi e le gacce a mani e braccia, insomma, mani e piedi. Devo dirvi peraltro che questa storia l'ho voluta raccontare oggi perché riprende anche molti altri casi di situazioni odierne, tra cui ad esempio questa sorta di shock emotivo per cui la persona dice: io mi sono accorto di questa morte, di questa donna che era a terra, ho messo in fuga i malviventi, ma poi sono rimasto imbambolato per 20 minuti senza chiamare aiuti. Ricordiamo che poi gli aiuti lui non li chiama per telefono, non chiede soccorso telefonico, nonostante appunto in parrocchia ci fosse un telefono funzionante, ma va praticamente a gridare al pianterreno dell'abitazione del sacrestano, il quale appunto scende subito e trova questa donna. Ma ci sono molti dubbi. Innanzitutto ve ne faccio uno: per quale motivo due rapinatori sarebbero entrati in una casa uccidendo la Perpetua, legandola, percuotendola fino a ucciderla, e poi avrebbero lasciato vivo un testimone oculare come il prete? Oltretutto un testimone oculare ancora più importante, più delicato, perché la donna, la Perpetua, Maria Luisa, era comunque testimone di una tentata rapina. A questo punto il prete era testimone di un omicidio, e quindi perché lasciarlo in vita? E poi ci sono sempre questi particolari, li ho visti, ho avuto il sangue freddo di prendere una brocca in mano, gli ho lanciato la brocca e questi sono fuggiti a questa mia reazione. E poi ho avuto anche il tempo, mentre scappavo, di guardare per terra, di passare dalla stanza della donna, della mia Perpetua, e riuscire a scorgere questi particolari, cioè le mani, i piedi legati, eccetera, eccetera. Certamente poi l'autopsia ci dice delle cose fondamentali e importanti, cioè ci dice che questa donna, questa povera donna di 65 anni, non era morta né per strangolamento né per le percosse e nemmeno per un infarto, perché può sempre succedere a quell'età che dallo spavento tu possa restarci secco. In realtà è stata uccisa soffocandola, cioè qualcuno le ha posato un cuscino sul volto e ha premuto finché la donna non ha più respirato.
Ma non è che è stato il prete?
Ma no, allora, non è che stiamo anticipando molto, è un cold case, non è mai stato risolto, ma certamente gli elementi contro questo prete sono tanti e uno dei primi un po' a metterlo in difficoltà è proprio il sacrestano, che si chiama Johann Bergagnolli. Naturalmente dice: ma io sono un po' perplesso, non mi sembrava così sconvolto questo sacerdote che io conosco. Tra le altre cose, il prete, il parroco, è sospettato di essere un assassino, è anche molto giovane ed è anche molto supportato dalla sua comunità di parrocchiani, sono tutti lì a stravedere per lui, ma durante le indagini saltano fuori dei particolari ancora che sono inquietanti.
Particolari inquietanti che tu, Massimo, ci racconterai tra poco nel finale di questa puntata di CSI
Assolutamente
Milano.
Assolutamente sì.
CSI Milano.
Gliel'abbiamo detto a Picozzi di avvicinarsi al microfono, ma oggi è timidone.
Non è vero.
Timidone. Adesso grido.
Va bene, vedi, così è meglio, vedi che si sente.
Ma
così.
Sto gridando.
Allora, dove siamo rimasti?
Siamo rimasti al fatto che i carabinieri che arrivano, chiamati 20 minuti dopo l'omicidio, cominciano a ispezionare la scena. Trovano un gran soqquadro, ma noi sappiamo, voi sapete, che spesso e volentieri esiste quella che si chiama la staged crime scene, la messa in scena.
Certo.
Per cui una delle cose più frequenti in un caso di omicidio è quello di far sembrare il delitto da passionale, da premeditato, a delitto in corso di rapina. Per cui si rovesciano i cassetti, si getta tutto all'aria, si lega la vittima E qui c'è un piccolo già dato di fatto che stona, cioè i legacci utilizzati per contenere le mani e i piedi della vittima sono troppo lassi, cioè qualunque persona fosse stata legata in quel modo aveva facilità poi di slegarsi. Quindi l'ipotesi è: se questa donna avrebbe potuto facilmente divincolarsi e slegarsi, non è che per qualche motivo è stata accesa prima con un cuscino premuto sulla bocca e poi dopo è stata creata questa messa in scena, ma ci sono poi anche altri riscontri nell'ultima parte della scheda che andrei ora per poi riepilogare il finale.
Va bene.
Cerco e Mandolesi, pubblico ministero e capitano dei carabinieri, sono perplessi. Strano che un paio di rapinatori decidano di derubare un povero parroco portandosi dietro delle armi. Perché avrebbero poi ucciso la perpetua che li aveva visti e lasciato in vita il prete, testimone ancor più scomodo? Un altro dettaglio poco convincente riguardava il vetro della finestra da cui i delinquenti erano entrati in casa. I frammenti c'erano, ma erano tutti a terra, fuori dall'edificio, non al suo interno. Anche il recinto sfondato nella fuga aveva poco senso, perché abbatterlo quando potevano passare dal cancello che non era bloccato da lucchetto o serratura? Un punto a favore della testimonianza di Don Joseph si era poi rivelato una sorta di autogol. Nel fuggire, uno dei due ladri aveva perso il suo cappello e il prete lo aveva subito indicato ai carabinieri. Peccato che il sacrestano raccontasse che a lui il copricapo pareva familiare perché aveva visto più volte il prete indossarne uno simile. Un colpo di scena arriva durante la perquisizione delle stanze del parroco all'interno della canonica, quando compare un buon numero di riviste pornografiche. Poi, in un cestino dei rifiuti, i carabinieri trovano un gran numero di bottigliette di alcolice. L'ipotesi investigativa è semplice. Don Joseph, sotto l'effetto di una dose generosa di alcol, aveva tentato un approccio con la povera Maria Louise. La donna non aveva per nulla gradito le avance dell'uomo, respingendolo con fermezza e scatenando la sua reazione violenta. Ma le cose sono davvero andate così?
Sono davvero andate così?
A te lo chiediamo,
Massimo, dicelo tu.
È una gran bella storia, perché l'ultimo particolare che avete sentito aggrava la posizione del nostro parroco, cioè quello di aver ritrovato del materiale pornografico in casa sua, delle riviste pornografiche. E poi questo ritrovamento di queste bottigliette di amaro, che naturalmente ci stanno con la ricostruzione fatta dai carabinieri. Contro ci sono le testimonianze di un paio di valligiani che dicono che tre giorni prima del delitto una macchina con a bordo due soggetti aveva chiesto appunto quale fosse l'indirizzo dell'abitazione del prevosto. E i due a bordo, nella migliore delle tradizioni, anche se siamo nel 1970, di che nazionalità potevano essere?
Non lo so.
Erano slavi, naturalmente.
Comunque, Massimo, scusa, ti interrompo un attimo. Sì. Stai usando tutta una serie di parole che alle mie orecchie suonano come la supercazzola di Amici miei. Cioè, ne hai dette due in una frase che sì, ho sentito qualche volta, però valligiani e prevosti sembrano dei cognomi.
Siccome io sono una spugna, dovete sentirmi in realtà come parlo di questi giorni, che sono appunto all'epoca dei Borgia, cioè io oramai parlo in rinascimentale, se vado indietro in medioevalese.
Cos'è un valligiano?
Uno della valle. Abitante
della valle, okay. Qui siamo a Bolzano. Per
ok,
cui...
cos'è un prevosto?
È un
parroco.
Okay. Sì. No, io lo so, però magari lì fuori qualcuno non lo sa. Hai usato due parole abbastanza...
Un prevosto, preposto.
Desueto.
Il problema, parlando, ripeto, di questi tempi, scrivendo di papi... nel dizionario dei sinonimi ci sta anche presule, che sta per papa o pontefice, per cui...
E un attimo, e Picozzi comincia: lo delitto rimase irrisolto.
Sì, in realtà sono ai tempi molto più prosaici di ricordati che devi morire.
Ah sì, certo,
me lo segno,
ecco, appunto. Ci sono altre cose quindi che vanno a favore, come questa testimonianza, cose che invece vanno assolutamente contro, perché sulla brocca di vetro con cui il prete dice mi sono difeso scagliandola addosso ai due aggressori trovano dei capelli e delle tracce di sangue della perpetua. E quindi questo ci starebbe non tanto col fatto che la perpetua è stata anche percossa oltre a essere soffocata, e quindi l'idea è che sia stata in mano al nostro prevosto. Ci sono poi due fattori, di cui uno, francamente, mi ricordo di averlo letto la prima volta sul manuale delle giovani marmotte. cioè della tipica cosa per cui i vetri frantumati da cui erano passati due manigoldi farabutti criminali, i frammenti di vetro erano all'esterno dell'abitazione, non all'interno. Mm. Che è naturalmente un segnale. Se io entro da fuori e rompo un vetro, i frammenti cadono all'interno e non al contrario, se no sembra certo che una volta dentro io abbia frantumato il vetro. Salta fuori però un'altra cosa, salta fuori che nell'interrogatorio legato poi al fatto che erano state ritrovate delle riviste pornografiche, il prete alla fine ammette di aver avuto, di avere in corso tutta una serie di relazioni con le proprie parrocchiane.
Quindi?
E quindi naturalmente l'ipotesi che una delle tante parrocchiane con cui aveva una relazione era la povera Perpetua, che quella sera lui, anzi no scusatemi, che lui attendeva una delle parrocchiane quella sera, e siccome la parrocchiana che attendeva gli aveva dato buca, lui aveva cominciato per la frustrazione a bere bottigliette d'alcol, per poi ripiegarsi su ciò che aveva a disposizione, che naturalmente aveva tentato di resistere.
Vabbè, insomma, Massimo, è un cold case giusto formalmente, perché di base
in
mi sembra che ci sia abbastanza...
In realtà no? Ci sono stati gradi diversi di giudizio, con, ecco, uno degli indizi però fondamentali, il cappello nero che il prete, il prevosto aveva detto, è stato abbandonato sulla scena del delitto da uno dei due malfattori e riconosciuto dal sacrista come il cappello che abitualmente il suo parroco usava, sì, risulta, una volta indossato davanti alla giuria, troppo piccolo.
Sacrista, il sacrista,
malfattore, sai che oggi mi stai facendo impazzire, sembra
sacrista
una puntata
o sacrestano.
Sì, va bene, sembra di leggere Topolino quando c'è quei termini, sai, ribaldo,
va bene, su queste note celestiali, anche se poi in realtà parliamo sempre di cose abbastanza turbolenti.
Comunque, nel caso, diciamo che chiudiamo. Lui è stato sottoposto a tre gradi di giudizio, condannato, assolto in primo grado nell'appello. Poi la Cassazione riprende tutto, lo rimanda dicendo no signori miei, questo va condannato, ed è stato assolto per l'ultima volta e non si è più badato poi a riproporre opposizione. La storia di quest'uomo...
È in vita ancora quest'uomo?
No, senso che la sua storia incrocia quella di una giornalista, la quale invece è convintissima che il prete fosse colpevole. Dal 73 fino mi pare al 2010, anno della sua morte, si è presentata a tutte le prediche di questo che ha cambiato ovviamente parrocchia, con al collo un medaglione con l'immagine della povera Perpetua vittima. E è stato lui alla fine ha denunciato questa giornalista per stalking. Il pretore, mi pare di Bolzano, gli ha dato ragione, condannando appunto la giornalista a risarcire qualche milione di euro di danni d'immagine, di danni morali. Ultima chiusa, paradossalmente la grande accusatrice del parroco e il parroco poi sono morti a distanza di 3 mesi uno dall'altro nel 2010, e questo probabilmente sarà un cold case che non verrà mai risolto.
Va bene, abbiamo terminato.
Grazie Massimo.
Ci sentiamo martedì prossimo. Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105, proud to be different.